Benvenuti a questo laser dedicato all'Iran e alle sanzioni internazionali. Abbiamo in collegamento con noi da Milano Alberto Negri, inviato di guerra del Sole 24 Ore e autore di un bellissimo libro dal titolo Il turbante e la corona per Marco Tropea Editore, un libro che si sofferma sull'economia iraniana e sulle relazioni internazionali di questo paese. Alberto Negri, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Il 1° luglio entreranno in vigore le sanzioni contro il petrolio iraniano, sanzioni decise lo scorso 23 gennaio dai ministri degli esteri dell'Unione Europea. Perché queste ennesime sanzioni contro la Repubblica Islamica dell'Iran? Qual è l'obiettivo dell'embargo petrolifero dell'Unione Europea?
Ma l'obiettivo dell'embargo dell'Unione Europea, che è stato soprattutto spinto e ottenuto dagli Stati Uniti su pressione americana, è quello in qualche modo di costringere l'Iran di fare pressioni su Teheran per fermare o comunque mettere sotto controllo il proprio programma nucleare. Bene, queste sanzioni non sono certo una novità. Le sanzioni sull'Iran da parte americana occidentale non sono cominciate certo oggi, ma addirittura poco dopo la rivoluzione e la caduta dello Scià più di 32 anni fa. Quindi a un certo punto non è che l'Iran sia impreparato di fronte a un'eventualità di questo genere, è che questa volta la novità è che queste sanzioni colpiscono direttamente il petrolio, cioè la maggiore fonte di ricchezza del paese.
Fino a che punto potranno servire alla comunità internazionale proprio per indebolire Ayatollah e Pastaran, Alberto Negri?
Ma su questo argomento ci sono interpretazioni controverse. Partiamo dai dati. L'export iraniano di petrolio, secondo gli ultimissimi dati dell'OPEC, è intorno al 1,5 milioni di barili al giorno. Questo per il periodo di aprile-maggio di quest'anno. Significa che c'è stata una sensibile diminuzione dal 30 al 40% rispetto alle esportazioni medie del 2011. Teniamo presente, tra l'altro, che l'OPEC sta producendo di più rispetto a prima e in qualche modo sta rimpiazzando le esportazioni iraniane, e questo in qualche modo ha anche aiutato a mantenere stabili i prezzi petroliferi, che non si sono innalzati come era nelle previsioni di qualche mese fa.
Secondo la Banca Mondiale, l'Iran è la seconda economia dell'area MENA, Middle East e North Africa, Medio Oriente e Nord Africa, da cui però è esclusa la Turchia. È la seconda economia in termini di prodotto interno lordo dopo l'Arabia Saudita, in termini di popolazione dopo l'Egitto, ed è il secondo produttore dell'OPEC. Ma secondo lei, Alberto Negri, l'economia iraniana è sull'orlo del collasso a causa delle sanzioni? Oppure le sanzioni toccano soltanto in modo marginale l'economia iraniana e ci sono altri pronti a sostituirsi agli europei?
Beh, direi che parlare di collasso dell'economia iraniana è alquanto esagerato, perché il paese è grande, ha oltre 70 milioni di abitanti, come ricordava lei prima, è la seconda economia della regione, e oltretutto le sanzioni che stanno colpendo il petrolio però probabilmente non colpiranno i rapporti dell'Iran con diversi paesi con cui ha relazioni economiche piuttosto consolidate, per esempio la Cina stessa, che è il maggiore acquirente di petrolio iraniano attualmente e che sembra comunque intenzionato a continuare ad avere questi rapporti economici, ma la stessa India, con cui c'è un flusso notevole di esportazioni, ci sono già state intese per addirittura il pagamento internazionale, è stato sganciato dalla moneta di riferimento, cioè dal dollaro. Quindi credo che non sia assolutamente possibile parlare di collasso. C'è da dire però che è chiaro che quando si esporta un 30-40% meno del previsto, è evidente che delle conseguenze ci sono. Ci sono previsioni dell'Agenzia internazionale delle energie secondo le quali il prossimo anno Iran e Iraq avranno più o meno lo stesso quantitativo di esportazioni sui mercati internazionali, soltanto che l'Iraq ha una popolazione di 30 milioni e l'Iran di 70. Questo chiaramente potrebbe avere delle conseguenze. Ci sono già degli effetti tecnici però da sottolineare, perché la produzione iraniana non è diminuita, sono diminuite le esportazioni. Quindi i pozzi continuano a funzionare come prima e la produzione in più che rimane invenduta è praticamente l'oro nero iraniano, sta galleggiando in queste petroliere ancorate nel Golfo. Ma fino a quando durerà questa situazione? Questo è un po' il problema, quello di smaltire gli stock accumulati e di non interrompere la produzione dei pozzi petroliferi, che questo sì provocherebbe un danno piuttosto notevole.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che uno dei problemi grandi dell'Iran dal punto di vista industriale è la raffinazione, perché l'Iran non ha raffinerie a sufficienza per il proprio fabbisogno interno. Alberto Negri, perché l'Iran non ha abbastanza raffinerie?
Diciamo che questo fa parte un po' dei piani che non sono stati realizzati negli anni precedenti. Realizzare delle raffinerie non sempre è così facile come può sembrare. Forse conveniva, per esempio, esportare petrolio greggio nel vicino Azerbaigian e rimportarlo, che poteva anche costare meno da un certo punto di vista che impiantare delle raffinerie in loco. Bisogna tenere presente che ogni tipo di petrolio richiede una lavorazione diversa, cioè non tutte le raffinerie sono uguali. C'è stato anche chi ha giocato all'interno dell'Iran proprio su questo, perché l'esportazione di petrolio greggio e la rimportazione di petrolio raffinato per il consumo interno, in qualche modo, è stato un motivo di arricchimento per una classe politica e di affari del paese. Questo è stato uno dei punti per cui forse non si è proceduto in maniera così sostenuta a dei piani di costruzione di raffinerie, mentre in altri settori, come quello chimico, si sono fatti grandi passi avanti.
Sono state decisioni di politica economica prese ad alto livello, come d'altronde anche la decisione presa a dicembre del 2010 di abolire i sussidi di Stato che permettevano alla popolazione, indipendentemente dal reddito, di pagare un litro di benzina al distributore soltanto 10-12 centesimi di euro, quindi un costo che non copriva nemmeno i costi fissi di estrazione. Ecco, lei che viaggia spesso in Medio Oriente ed è stato tantissime volte in Iran, Alberto Negri. Che cosa pensa dell'abolizione dei sussidi che poi sono stati sostituiti in realtà da degli assegni diretti in denaro a chi ne avesse fatto domanda? Qual è la sua impressione dell'Iran di oggi, Alberto Negri?
La mia impressione dell'Iran di oggi è che comunque rimane un paese strategico per il Medio Oriente. È ineludibile la potenza iraniana nella regione, sia per quanto riguarda il Golfo che per quanto riguarda i rapporti con i paesi vicini, dalla Turchia alla Siria fino ad arrivare al Libano. Sappiamo che l'influenza politica iraniana anche in Asia centrale fino all'Afghanistan è molto forte. Quindi è impensabile in qualche modo non fare i conti con l'Iran. E è impensabile anche non farli dal punto di vista economico, perché comunque una eventuale assenza dei mercati petroliferi dell'Iran avrebbe dei fortissimi contraccolpi sui mercati internazionali, questo è inutile nasconderselo. Il problema sono i rapporti ormai da 30 anni congelati con Washington. In realtà, per quanto si possa girare intorno al problema del nucleare, che ovviamente esiste ai negoziati, la verità è che la posizione dell'Iran dipende dalle trattative con gli Stati Uniti.
Sì, un Iran che comunque fa paura anche ai paesi del Golfo, di questo parleremo con il professor Matteo Legrenzi, che sarà il nostro prossimo ospite in questo laser. Ancora una domanda, Alberto Negri. L'Iran è un paese sotto sanzioni da tanto, da troppo tempo, ma forse le sanzioni più pericolose per le autorità di Teheran sono le sanzioni finanziarie, quelle varate all'inizio del 2012 dal presidente Barack Obama. Sono sanzioni finanziarie che colpiscono in primis la banca centrale iraniana. È sempre più difficile fare pagamenti all'Iran se non attraverso triangolazioni. Ecco, cosa ci può dire lei di queste sanzioni finanziarie? Fino a che punto sono importanti?
Sono certamente importanti perché restringono notevolmente la possibilità, come diceva lei, di transazioni finanziarie con l'Iran. In particolare, il blocco nella Camera di compensazione dell'Agenzia di Bruxelles, che si occupa appunto dei trasferimenti, delle comunicazioni di trasferimenti di denaro da banca a banca, crea dei grossi problemi all'Iran. Dobbiamo dire però anche una cosa, che Washington ha deciso in qualche modo di congelare queste sanzioni per una serie di paesi che hanno diminuito, interrotto le loro importazioni del petrolio dall'Iran. Tra questi ne cito uno soltanto perché ha un'importanza notevole, cioè la Turchia. La Turchia è un paese confinante che ha dei rapporti economici molto stretti con l'Iran e l'Iran in questi anni molto frequentemente ha aggirato le sanzioni con triangolazioni sulla Turchia.
Ecco, il paese che ha spinto, ha voluto fortemente le sanzioni è Israele, insieme ad essa le lobby ebraiche. Che cosa ci può dire Alberto Negri? Perché Israele ce l'ha tanto con l'Iran? L'Iran rappresenta un pericolo reale per lo Stato ebraico?
Ma in realtà l'Iran da Teheran rappresenta un pericolo, secondo me, limitato per Israele. Israele non confina con l'Iran, sta a migliaia di chilometri. Il vero problema è in Libano, cioè il fatto che Teheran è il più grande sponsor degli Hezbollah libanesi. Gli Hezbollah libanesi del 2006 abbiamo visto che cosa sono stati capaci di fare quando Israele ha attaccato il Libano, cioè hanno resistito a un esercito molto più potente. E oggi gli Hezbollah, che oltretutto sono al governo in Libano, che rappresentano una forza politica oltre che militare, sono in grado di minacciare con i loro missili le città israeliane. E questa è la vera arma che è in mano Teheran nei confronti di Israele. E le sanzioni in qualche modo devono allontanare queste minacce che continuamente fa Israele di un attacco agli impianti nucleari iraniani. Su tutto in realtà grava l'incognita delle elezioni americane e di quello che faranno gli Stati Uniti. Difficilmente è pensabile che l'amministrazione Obama intraprenda delle azioni militari o nei confronti dell'Iran o nei confronti di qualche altro paese del Medio Oriente in un periodo come questo di elezioni.
Ringrazio Alberto Negri che è in partenza per il Medio Oriente. Ci risentiamo tra pochissimo con il nostro secondo ospite, Matteo Legrenzi, docente a Ca' Foscari. Rieccoci qui, Alberto Negri ha discusso con noi di Iran, tenendo conto dei difficili rapporti di Teheran con Israele, principalmente a causa dell'appoggio iraniano agli Hezbollah libanesi. Abbiamo contestualizzato le sanzioni iraniane alla luce delle elezioni americane, ma in realtà se l'Occidente prende di mira l'Iran e impone sanzioni, Ayatollah e Pasdaran subiscono sì un isolamento crescente, aumentano i costi nel fare business con Teheran, ma se andiamo a vedere i numeri, in realtà l'Iran non è così isolato. Secondo UNCTAD, la conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, gli investimenti stranieri diretti in Iran sono aumentati in modo esponenziale da 1,6 miliardi di dollari nel 2008 a 3,6 miliardi di dollari nel 2010. Mentre l'Europa diminuisce il business con Teheran e gli Stati Uniti hanno rinunciato a tutto questo molto tempo fa, la Cina e la Russia si prendono insieme un 34% delle esportazioni petrolifere dell'Iran. L'Iran investe anche nei paesi dell'America Latina. Tra il 2007 e il 2008 il commercio dell'Iran con l'America Latina è triplicato per raggiungere quasi 3 miliardi di dollari. Una somma considerevole, tenendo conto del fatto che quando si insediò il presidente Ahmadinejad nell'agosto del 2005 il commercio bilaterale tra l'Iran e l'America Latina non era rilevante. In questa seconda parte del nostro laser abbiamo come ospite il professor Matteo Legrenzi di Ca' Foscari, Venezia, dopo una lunga esperienza a Ottawa in Canada. Il professor Legrenzi è tornato in Italia, è autore del bel volume intitolato The GCC and the International Relations of the Gulf, Diplomacy, Security and Economic Coordination in a Changing Middle East. Un libro sul GCC, ossia sul Consiglio di Cooperazione del Golfo che riunisce le sei monarchie sunnite del Golfo. Il libro è stato pubblicato a Londra dell'editore iBitTorrent nel 2011. Abbiamo con noi in collegamento da Venezia il professor Legrenzi. Buongiorno.
Buongiorno.
Innanzitutto, professore, quali sono i paesi che fanno parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo?
Sono le monarchie arabe del Golfo, Bahrain, Arabia Saudita, Kuwait, Oman, Qatar, ed Emirati Arabi Uniti.
E col Consiglio di cooperazione del Golfo, lei scrive, è stato creato nel 1981 in chiave anti-iraniana, eravamo all'indomani della rivoluzione islamica del 1979, ma anche in chiave anti-irachena, quindi contro il regime battista socialista del presidente Saddam Hussein. 30 anni dopo, il Consiglio di cooperazione del Golfo svolge ancora questa funzione? Secondo lei serve ancora a compattare le monarchie sunnite del Golfo contro Teheran, professor Legrenzi?
Sì, certo, e oltre a compattarle, diciamo così, rendono le monarchie del Golfo distinte dal resto della regione. Questa è stata la vera ragion d'essere del Consiglio di cooperazione del Golfo, sottrarsi a quello che era l'evento bellico a quel tempo tra Iran e Iraq e nell'immaginario internazionale far sì che le monarchie del Golfo apparissero come stati orientati verso lo statu quo, stati conservatori che non avevano mire irredentiste.
Secondo lei perché i paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo ce l'hanno tanto con Teheran? Quali sono i motivi, alle origini di questa opposizione?
L'Iran intanto è grande, l'Iran ha sempre avuto, indipendentemente dal regime politico, delle mire egemoniche sulla regione del Golfo, forse si potrebbe anche dire giustificate, visto l'estensione territoriale e la popolazione. E quindi c'è sempre stata una certa sensibilità nei confronti dell'Iran. Naturalmente, all'indomani della rivoluzione islamica, questa sensibilità, questa cautela si è trasformata in momenti alterni in vera e propria paura, perché almeno per i primi 10 anni dopo la rivoluzione islamica l'Iran aveva dichiaratamente delle mire irredentiste.
Al tempo dello Scià di Persia, di Muhammad Reza Shah, c'erano tre isolotti che erano sotto protezione britannica, ma nel 1968 il governo laburista inglese decide che non riesce più a far fronte alla crisi economica e quindi decide di mollare il colpo, di ritirare i militari, di fatto la marina militare britannica, a oriente, a est del canale di Suez. Ci sono questi tre isolotti che però sono oggetto di contesa, allora e lo sono ancora oggi. Ci può raccontare di cosa si tratta, professor Legrenzi?
Sono tre isole che naturalmente, come spesso accade in queste dispute internazionali, non si capisce se siano bene il sintomo o la causa delle tensioni tra le due sponde del Golfo, cioè tra l'Iran e le monarchie arabe sunnite. Certo è che nel 1971 lo Shah di Persia, a pochi giorni prima del ritiro britannico da est di Suez, fece un'azione di forza ed occupò militarmente queste isolotti che da allora sono rimasti un vero e proprio nodo di concentrazione e di preoccupazione per quanto riguarda le monarchie arabe del Golfo. E quindi sono una disputa territoriale che viene utilizzata a corrente alterna per innalzare o a viceversa pacificare le tensioni che già esistono.
Ecco, inizialmente a reclamare questi tre isolotti, la piccola e la grande Tumbe Abu Musa, era stato lo Sheikh di Ras Al Khaimah, che poi divenne parte degli Emirati Arabi Uniti. Come funziona il meccanismo all'interno degli Emirati, ma anche all'interno del Consiglio di cooperazione del Golfo, quando un paese membro fa un'istanza, professor Legrenzi?
I ministri degli esteri dei sei membri si riuniscono e istruiscono la questione per vedere se questa può diventare una questione di interesse collettivo di tutti i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, che pur hanno interessi stessi nazionali diversi. Nel caso delle isole si va detto che la questione è stata adottata dal Consiglio di cooperazione del Golfo e quindi ormai da 30 anni le proteste si ripetono con regolarità.
Certo, non è servito a smaltire la tensione la visita dello scorso aprile del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, che era uscito sconfitto alle elezioni parlamentari del 2 marzo e quindi si è recato in una di queste isole del Golfo, cosa che nemmeno avevano fatto i funzionari dello Shah 40 anni fa. In quell'occasione si era molto parlato di nuovo di queste isolotte e gli arabi si erano tanto arrabbiati. In realtà era una mossa fatta a esclusivi fini interni proprio per risaldare il nazionalismo iraniano. Ma andiamo avanti a parlare di sanzioni, professor Legrenzi. L'Iran è sotto sanzioni e in questo frangente le monarchie sunnite del Golfo stanno investendo pesantemente, non nel welfare come sarebbe auspicabile, ma nell'acquisto di armi. In chiave iraniana, professor Legrenzi?
Questa è una politica che le monarchie arabe del Golfo hanno perseguito per molti anni, una sorta di polizza di assicurazione. Spesso questi armamenti molto sofisticati non possono essere neppure utilizzati in maniera esperta dalle forze armate di questi paesi. Però si pensa giustamente che acquistando questi armamenti ci si crei una sorta di assicurazione con le grandi potenze occidentali e soprattutto naturalmente con gli Stati Uniti, che fa sì che di fronte a una minaccia queste possono intervenire a difendere l'integrità territoriale dei sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Faccio notare come questa polizza d'assicurazione abbia ben pagato al tempo dell'invasione del Kuwait nel 1990 da parte dell'Iraq.
Sì, quello indubbiamente, per capire il presente è indispensabile leggere la storia, ma non dimentichiamo che quelle armi comunque sono servite a massacrare l'opposizione di fatto nel vicino Bahrain. Ecco, che cosa sta succedendo in Bahrain e che c'entra l'Iran con questo piccolo arcipelago del Golfo, professor Legrenzi?
In Bahrain vi è sempre stata una situazione di tensione e direi che il fatto che ci sia un regime autocratico lascia dal fianco all'intervento dell'Iran e non viceversa. Mentre infatti la monarchia del Bahrain sostiene che è per via delle cospirazioni iraniane che vi sia questa situazione di tensione nell'isola, invece è più giusto sostenere il contrario, cioè una questione domestica che non è stata negli anni sufficientemente risolta, da far sì che poi gli iraniani possano intervenire e sponsorizzare l'opposizione sciita.
C'è stato anche un momento qualche mese fa in cui l'Arabia Saudita ha avanzato l'ipotesi all'interno del Consiglio di Cooperazione del Golfo per inglobare il Bahrain, perché il Bahrain è un piccolo arcipelago con una popolazione a maggioranza sciita ma governata dalla dinastia Al-Khalifa. Che ne è stato di quella proposta, professor Legrenzi?
Beh, quella proposta va letta più come una sorta di dichiarazione di intenti. Io dubito che si arrivi veramente ad un'unione politica, però anche lì un segnale, un alto là nei confronti dell'Iran e nei confronti anche dell'opposizione interna del Bahrain. Quindi l'Arabia Saudita si augura che vi sia una riconciliazione nazionale in Bahrain, ma certamente non potrebbe permettere all'Iran di insediarsi in quello che, come lei giustamente ricorda, è un arcipelago a pochi chilometri dalle coste saudite.
Un arcipelago che fino allo scoppio delle rivolte in Piazza delle Perle era anche un financial hub, un centro finanziario non indifferente. Lei, tra l'altro, professor Legrenzi, ha dedicato un libro proprio a queste questioni finanziarie. Ecco, le sanzioni all'Iran sono condizionate dalle elezioni americane, sono condizionate dalle dichiarazioni molto spesso aggressive e violente del premier israeliano Netanyahu nei confronti della leadership di Teheran, ma sono anche condizionate da quello che può avvenire nei paesi arabi del Golfo. E penso alla morte avvenuta una decina di giorni fa del principe ereditario Nayef. Ecco, cosa cambia in Arabia Saudita con la morte di questo principe ereditario alquanto aggressivo, alquanto conservatore nei modi e nelle politiche, professor Legrenzi?
Si spera che le politiche di cauto riformismo portate avanti dall'attuale sovrano potranno manifestarsi in maniera ancora un pochino più decisa, un pochino più rapida. Come lei giustamente ricordava, il principe ereditario Naif, ora deceduto, era uno degli esponenti più conservatori del regime saudita. Comunque, se facciamo un passo indietro, va però ricordato che quello che lega gli Stati Uniti all'Arabia Saudita è proprio una situazione sistemica, un'alleanza di convenienza che chiunque sia al potere in Arabia Saudita o in America non farà venir meno.
E con un'ultima cosa, professor Legrenzi, come sono percepite le sanzioni all'Iran nei paesi arabi del Golfo? Credo che lei abbia, meglio di tanti altri, il polso della situazione perché appunto mi ha detto di essere appena rientrato dal Qatar.
Sì, esattamente. Questo è interessante perché mentre naturalmente l'elite appoggia queste sanzioni, a livello popolare vi è comunque, malgrado tutto, malgrado il fatto che gli Stati Uniti siano i protettori delle monarchie arabe del Golfo vis-à-vis l'Iran, vi è comunque una certa solidarietà con la popolazione iraniana che è colpita da queste sanzioni e che soffre sotto di esse. Quindi vi è questa interessante differenza tra la leadership risponde, diciamo così, alla ragion di Stato, e la popolazione che invece simpatizza con la popolazione iraniana che soffre sottoposta a queste sanzioni.
Ecco, il Qatar potrebbe in qualche misura giocare il ruolo di mediatore tra i paesi arabi sunniti, un po' arrabbiati con l'Iran e appunto la leadership di Teheran, tenendo conto che Qatar e Iran condividono il pozzo di gas più ricco al mondo.
Senza dubbio, vi sono stati molti tentativi di mediazione, però diciamoci la verità, un eventuale accordo trascende dalla volontà dei paesi anche di buona volontà o meno del Golfo, cioè delle monarchie arabe, ed è da considerarsi una questione globale, cioè alla fine una riconciliazione in qualche modo Teheran e Stati Uniti è necessaria per un abbassarsi della tensione nel Golfo.
Quello sicuramente ringrazio il professor Matteo Legrenzi, autore del saggio The GCC and the International Relations of the Gulf, pubblicato a Londra nel 2011 dai BitTorrent. La questione delle sanzioni all'Iran è una questione complessa perché anche se si dovesse arrivare a un accordo sul nucleare, che è un po' il pretesto delle sanzioni, in realtà difficilmente le sanzioni potrebbero essere rimosse perché il vero obiettivo sembra non essere il nucleare di Teheran, quanto piuttosto indebolire alle fondamenta la Repubblica Islamica. Buon proseguimento di ascolto da Farihan Sabai.